a tutti, benvenuti in questo primo episodio ufficiale della terza stagione di The Bad Omens. Invito tutti quanti, prima di iniziare, a seguire la pagina Instagram che ha lo stesso identico nome di questo podcast, il canale Telegram con lo stesso identico nome e andare ad ascoltare il nuovo podcast che dovrebbe essere già uscito tecnicamente, dove racconteremo storie come fiabe, le fiabe originali ovviamente, quelle macabre, un po' da psicopatici, ecco, racconti di fantasmi, un po' di tutto. Tutto ciò che non posso portare su questa piattaforma, sul nostro podcast normale. Ora vi lascio all'episodio che, niente, è un giallo, a me è piaciuto tantissimo fare le ricerche. Certo, è piaciuto tantissimo, anche no, visto che parliamo di una bambina, ma mi è piaciuto tantissimo appunto ricercare questo mistero. Ok, sto provando a registrarlo, ma non ce la faccio, mi impapino, non ce la faccio. Allora, è la mattina del 26 dicembre del 1996. Siamo negli Stati Uniti e quella mattina tutta l'America viene svegliata da una notizia davvero sconvolgente. Una bambina, Jean Bennett Ramsey, di soli 6 anni. Una bambina che partecipava ai concorsi di bellezza e ne vinceva. Aveva infatti numerosi successi alle spalle, nonostante il fatto che avesse solo 6 anni. Venne trovata morta in circostanze a dir poco misteriose. Ma andiamo a vedere meglio quali sono queste circostanze misteriose. Quella dei Ramsey è una famiglia modello, è la tipica famiglia americana. Quello è proprio ideale che vediamo nei film. Quella famiglia perfetta, ma che una volta che cominci a scavare nel passato, scopri tutto ciò che hanno nascosto e hanno, diciamo, tenuto segreto. Il padre si chiamava John Bennett. Era un uomo d'affari, dalla carriera particolarmente avviata, mentre la madre, Patricia Hahn, era un ex reginetta di bellezza. Aveva rinunciato a una carriera per dedicarsi completamente alla sua famiglia. I due avevano un altro figlio, Burke, di 3 anni poco più grande di Bennett. Di John Bennett, scusate, John Bennett. Che per tutto il rispetto per questa povera bambina, questo nome è orribile. Io non chiamerei mai mia figlia John Bennett. Patricia Ramsey. Però, sono problemi miei. Una mattina la signora Ramsey, Patricia, si alza nelle prime ore del mattino per utilizzare i preparativi per una breve vacanza. Scende dalle scale e trova una lettera. È stata scritta a mano ed è anonima, che informava la famiglia del rapimento della bambina, che sarebbe stata rilasciata solo in seguito a un riscatto. Vennero ovviamente avvertiti immediatamente la polizia, anche perché penso che sia una delle prime cose che fai dopo aver chiamato il marito, ma quello è, cioè, sì. Arrivano chiamiamoli inquirenti, all'italiana, e dopo una breve perquisizione della casa trovarono il corpo della piccola. Ora, e perché gli rapitori dovrebbero aver lasciato la lettera nonostante sapendo benissimo che la bambina era morta? Lasciare la bambina dentro la sua casa? Non si sa, cioè, no, non si sa. Va bene, no, no, no. Non è dato saperlo. Si secondo quale logica qualcuno farebbe una roba del genere, ma va bene. Era nascosta nello scantinato, aveva visibili segni di violenza e morta a seguito di un violento colpo alla testa. E dato che non bastava, l'hanno anche strangolata. L'attenzione degli inquirenti venne immediatamente verso i familiari della piccola Jean Bennett. Anche perché la lettera non aveva una pagina, erano più pagine. Ora, dubito che il rapitore, qualsiasi persona che si mette a rapire qualcuno, non è che scrive, ciao, sai com'è, ho rapito tua figlia, ti do 8 pagine di istruzioni per capire quello che devi fare, non vorrei mai che sbagliassi. Cioè, va bene, come l'ho detto, non lo so. La lettera informava che il rapimento era scritto su un foglio di un quaderno della signora Ramsay. Anche qua. Io, rapitore, vengo a casa, uccido la bambina, prendo un quaderno trovato probabilmente su un tavolo, strappo un paio di pagine, chi se ne frega tanto non te ne rendi conto, no, e comincio a scrivere con calma pagine e pagine di roba, neanche preparate prima. No, va bene. La somma del riscatto corrispondeva esattamente a un premio di produzione che aveva ricavato il padre della bambina poco prima. Il che significa che tu persona sapevi esattamente quale cifra chiedere. Tu persona sapevi esattamente chi dovevi rubare, chi dovevi derubare, chi volevi farla pagare. Quindi perché cazzo dovevi presentarti in casa senza una lettera? Non si sa. C'è la foto della lettera e sono esattamente, posso dirvelo, due pagine e mezzo, scusate, sono due pagine e mezzo perché la terza è un po'... Potrei anche leggervela, però è tutta in inglese, dovrei mettermi a tradurla. E poi, no, in realtà non si capisce neanche tanto bene perché è scritta... Cioè, allora, io ce l'ho davanti, E è completamente scritta... Avete presente quando tremate... Per il freddo la mattina, magari che state facendo i compiti fuori all'aperto perché non li avete fatti la sera prima. E fate fatica a scrivere perché fa un talmente tanto freddo. Oppure quando scrivete in macchina o in autobus. Ecco, più o meno è quelli. È così. Comunque, la foto... Anzi, ora la copio. La foto la metterò su Instagram tagliata a pezzi, ovviamente. Fatta a pezzi perché tutta non ci sta. Comunque, continuiamo. Non fu mai chiarito con certezza se la piccola avesse avuto delle violenze, tipo sessuale. Ma col tempo prese piede, si fece strada, l'ipotesi che il padre, e secondo alcuni il fratello, avessero abusato ripetutamente della bambina, arrivando ad ucciderla. Ora, il bambino aveva 9 anni. A 9 anni, sì, puoi, se magari a un bambino si dice tette si impianta a ridere, ma non è che abbia la facoltà mentale per capire quello che deve fare. Muore di provare il padre. Ma è un'idea mia, poi non lo so. Ditemi voi cosa ne pensate. È un po' un mistero questo. E praticamente, secondo lei, questa idea, il padre la uccise per nascondere questo mistero, questa terribile cosa che avesse fatto. Oppure, che stesse facendo un gioco erotico con la figlia, che era finito in tragedia. Anche questo, non so come sia pensabile una cosa del genere. Ma andiamo avanti come al solito. Le indagini si arenarono presto a causa di alcuni errori commessi all'inizio delle indagini, praticamente subito dopo il ritrovamento del cadavere. Nel 2006 però, più specificamente nell'agosto, c'è una svolta. Il quarantenne John Mark Carr insegnante di una scuola elementare, confessò di essere l'autore sia delle violenze sessuali sia dell'omicidio. Ma poco dopo si capì che era solo un mitomante, quindi voleva solo attirare l'attenzione. Ora, perché tu voglia attirare l'attenzione con una storia del genere, non lo so, non lo capirò mai ed è impensabile. Però, anche perché penso che la tua reputazione puoi dirle bye dopo una roba del genere. Anche perché sei cos'era un maestro? Era un maestro delle elementari. Cioè, sei un insegnante delle elementari cioè, sei stupido se vai a raccontare una roba del genere. Solo per attirare l'attenzione. Ma non importa. La notizia, appunto, come detto all'inizio, sconvolse gli Stati Uniti. Che mostrò un po' ovunque il volto sorridente della bambina. Che era davvero, davvero molto carina. Dietro questa facciata di una bambina molto bella, che vinceva molti concorsi di bellezza, c'era una storia di violenza, di molestie e di un'infanzia. Qui me la definiscono negata. Io la definirei distrutta. Ma andiamo avanti. Si scoprì presto che la bambina soffriva da tempo di attacchi d'ansia ed era vittima dei genitori che la obbligavano a partecipare ai concorsi di bellezza, sfilate di moda e set fotografici. Ed era sottoposta dai genitori a una grandissima pressione psicologica. Veniva sforzata a sorridere, ad ammiccare quando avrebbe desiderato soltanto giocare come tutti i bambini della sua età. E penso che sia una cosa abbastanza normale. Anche questo penso che un padre e una madre normale avrebbero detto no, 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 basta. Dopo i primi attacchi di panico, rallentiamo un po', la smettiamo di continuare a distruggere la nostra figlia. No, a quanto pare no. C'è un'altra ipotesi più avanti che si fece avanti, lo so, lasciamo stare, che raccontava il fatto. Allora, non è una notizia accertata perché in alcuni siti l'ho trovata, in altri non l'ho trovata e non sono sicura, cioè, quindi perdonatemi. Il fatto che la madre fosse violenta, irascibile, questo è venuto fuori così, non ho ben capito. In quanto si è cominciato a pensare che fosse stata la madre che c'è un racconto del fatto che lei e suo fratello quella sera si siano svegliati, abbiano deciso di andare di sotto, mangiare qualcosa perché avevano fame. Penso che qualsiasi bambino l'avrebbe fatto. E niente, hanno lasciato un disastro. Perché bambini sono sempre, ricordiamo che avevano 6 e 9 anni. Siano tornati al piano di sopra, la madre sia scesa, abbia visto il disastro, chiamiamolo disastro, e abbia incolpato la bambina. Abbia sfogato la sua rabbia, quello che volete sulla bambina, si è resa conto di quello che aveva fatto, ha provato a fingere di strangolarla perché in realtà qui mi dicono che entrambe sono state la causa della morte. Sia il colpo alla testa, che può essere riconducibile a un momento di rabbia, e che lo strangolamento sia stato solo un modo, magari non aveva visto che era ancora viva. E aveva, non voleva, come posso dire, voleva camuffare la causa della morte, ecco. Non molto intelligentemente, ecco. E poi l'abbia nascosta e per questo abbia preso il suo quaderno, che lei sapeva benissimo dov'era, e si sia messa a scrivere una lettera di riscatto e giustificava anche il fatto che sapesse esattamente quale cifra inserire. Ora, non si sa, perché come ho detto, non è una notizia, non ho trovato fonti decenti per questo, quanto riguarda questo, ma andiamo avanti perché è quasi finita. In realtà è finita questa storia, per fortuna, perché è veramente delirante. A molti anni dalla tragedia, le teorie ovviamente sono diventate tantissime, ecco. Diciamo che si è anche scoperto che il padre abbia cercato di distruggere, abbia proprio distrutto delle prove e perciò delle cose della figlia. In realtà dicono che abbia distrutto delle cose della figlia, però non si sa. Il caso di John Bennett Ramsey è un cold case, un caso giudiziario irrisolto che rimarrà negli archivi finché qualcuno non deciderà di riaprirlo, anche se per gli errori che hanno commesso all'inizio delle indagini probabilmente non riusciranno mai a risolverlo veramente. E niente, questo episodio termina con questa bambina di 6 anni morta, tragicamente, senza un colpevole, e perciò io vi saluto, spero che questo episodio vi sia piaciuto, soprattutto perché è il primo della terza stagione. È la terza stagione? Sì, ok, della terza stagione. Io vi invito a seguire di nuovo la pagina Instagram, profilo Telegram, e a, non so, mandarmi messaggi, scrivetemi, raccontatemi vostre storie, avventure, cose strane, qualsiasi cosa vi sia successo, che poi io lo metterò su un podcast o sull'altro, comunque. E soprattutto consigliatemi se avete dei casi di misteri non risolti che non ho ancora portato, oppure omicidi, perché io, soprattutto sui misteri non risolti, in realtà sto cominciando a trovare qualche problematica, perché i casi di omicidi in realtà no, quelli ho un quaderno pieno. Però il mio problema principale sono i misteri risolti, perché anche questi stanno terminando. Il mio sito oro purtroppo ha smesso di caricare roba e quindi sono un po' in difficoltà. Niente, vi invito ad aspettare con il prossimo episodio e niente, io vi saluto qui.